Laudetur Jesus Christus.
I titoli: la fragilità appartiene a tutti, così Papa Francesco in un messaggio per la giornata internazionale della disabilità. Si è spento a 94 anni per complicazioni legate al Covid Valéry Giscard d'Estaing, presidente della Repubblica francese dal 1974 all'81. Costretti a fuggire, ancora respinti, questo è il titolo del rapporto 2020 sul diritto d'asilo della Fondazione Migrantes. Ben ritrovati all'ascolto da Elvira Ragosta. Una sinergia per includere e fare delle persone con disabilità dei soggetti attivi nella società e nella Chiesa, e quanto indica il Papa nel messaggio in occasione dell'odierna giornata internazionale delle persone con disabilità sul tema ricostruire meglio verso un mondo post-Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile. Il servizio di Benedetta Capelli.
Una cultura della vita che continuamente affermi la dignità di ogni persona, in particolare in difesa degli uomini e delle donne con disabilità di ogni età e condizione sociale. È l'orizzonte al quale Francesco guarda in questo tempo di prova a causa del coronavirus, il mare agitato che ci fa paura anche se siamo tutti sulla stessa barca. Una barca dove però, aggiunge il messaggio, alcuni fanno più fatiche, tra questi le persone con disabilità gravi. La riflessione del Papa poggia su due cardini: l'inclusione e la partecipazione attiva delle persone disabili che nella cultura dominante dello scarto non sono più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare. Il Papa riconosce passi avanti compiuti negli ultimi 50 anni sul fronte delle istituzioni civili ed ecclesiali, ma ricorda gli atteggiamenti di rifiuto che sfociano nell'emarginazione. La forza di una catena, scrive il Papa, dipende dalla cura che viene data agli anelli più deboli. Larga parte del messaggio richiama poi l'impegno della Chiesa. Ribadisco con forza ferma il diritto delle persone con disabilità di ricevere i sacramenti e riconoscere loro soggetti attivi di evangelizzazione. È un cammino esigente e faticoso, scrive il Papa, che contribuirà sempre più a formare coscienze capaci di riconoscere ognuno come persona unica e irripetibile.
Con un chirografo, Papa Francesco ha eretto come persona giuridica canonica, con sede in Vaticano, la Fondazione Rete Mondiale di Preghiera, che continuerà a essere affidata alla cura della Compagnia di Gesù come missione di compassione nel mondo. La rete promuove le intenzioni di preghiera proposte alla Chiesa dal Santo Padre. Lo statuto entra in vigore il 17 dicembre prossimo. Lo avete sentito dai titoli: Valéry Giscard d'Estaing, presidente della Francia dal 1974 al 1981, è morto ieri a 94 anni dopo aver contratto il Covid-19 ed essere stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci. Il suo settennato ha trasformato la Francia, ha affermato l'attuale presidente Macron, che questa sera si rivolgerà ai francesi per ricordare il suo predecessore. Il servizio di Michele Raviar.
Giscard d'Estaing ebbe una formazione da economista e a 48 anni divenne il più giovane presidente della Quinta Repubblica Francese. Di formazione liberale e democratica cristiana, sul piano internazionale diede un'accelerata all'integrazione europea, creando con il cancelliere della Germania Schmidt il motore franco-tedesco. Preoccupato per le tensioni economiche e monetarie dovute alla crisi del dollaro e del petrolio, nel novembre del 75 convocò nel castello di Rambouillet, vicino Parigi, i leader di Stati Uniti, Germania Ovest, Giappone, Regno Unito e Italia, creando di fatto quello che sarebbe diventato il G7. Durante la sua presidenza, Giscard d'Estaing incontrò in Vaticano Paolo VI e Giovanni Paolo II. Nel 1980 accolse lo stesso Giovanni Paolo II nel suo viaggio in Francia e nel 2008 partecipò allo storico discorso di Benedetto XVI al Collège des Bernardins di Parigi.
Il numero di chi fugge dal proprio paese è attualmente il più alto dalla Seconda Guerra Mondiale, eppure le domande di asilo e riconoscimenti non sono mai stati così bassi in Unione Europea e Italia. Lo denuncia il report 2020 sul diritto d'asilo della Fondazione Migrantes, costretti a fuggire, ancora respinti, presentato oggi online. Francesca Sabatinelli.
Sono 80 milioni le persone in fuga tra sfollati interni, richiedenti asilo e rifugiati, ma il numero dei respinti aumenta con l'aumentare di chi fugge e con la pandemia da Covid-19 ancora di più. Il quarto report di Migrantes spiega come ancora oggi i più vulnerabili siano anche meno protetti, e non si scappa solo dai conflitti ma anche dalle spaventose diseguaglianze economiche, dalle gravi carenze alimentari, dall'impossibilità di accesso all'acqua pulita, dai disastri ambientali. Maria Cristina Molfetta, curatrice del report assieme a Chiara Marchetti.
Noi da anni nel rapporto facciamo a vedere come la maggioranza delle persone in fuga dai conflitti è in realtà fuori dall'Unione Europea, dall'Italia. L'85% sta nel primo luogo, vicino alle zone di conflitto e spesso in paesi che a loro volta hanno delle grandi difficoltà. Quindi per noi è fondamentale che si apra la possibilità di entrare in sicurezza attraverso canali sicuri, non solo i corridoi umanitari, un numero molto più elevato di persone. Io credo che l'Europa, che è un continente di 500 milioni di abitanti, e l'Italia, che è un paese di 60 milioni, possano e debbano credo fare molto di più.
Il Recovery Fund investirà sulla famiglia, questo è il tema del webinar che la Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche d'Europa ha organizzato per oggi. Marco Guerra ne ha parlato con il presidente della federazione, Vincenzo Bassi.
Queste occasioni servono per creare delle alleanze tra parlamentari o anche tra ministri, tra membri della commissione, per far capire che la demografia e le politiche demografiche non sono soltanto politiche sociali, ma soprattutto politiche economiche, perché non è possibile immaginare un futuro, un territorio senza i suoi cittadini.
Voi su quali capitoli di spesa proponete di mettere questi fondi?
Per esempio le politiche del lavoro, soprattutto se parliamo delle donne. Sicuramente credo che anche nel settore del credito occorre fare dei grandi passi in avanti, assicurando delle garanzie particolari, in generale anche il telelavoro, cioè c'è tanto da fare.
Si è spento oggi il professor Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, dal 1997 al 2019 presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, una famiglia per quattro generazioni a servizio dei papi, da Pio X a Francesco. Dalla Torre è stato nel corso degli anni consultore di diversi dicasteri pontifici, rettore dell'Università Null-UMSA, presidente nazionale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. Tra i nuovi cardinali creati nel recente concistoro figura Silvano Maria Tomasi, scalabriniano, delegato speciale presso l'Ordine Militare di Malta, lungo osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU. Tomasi è il primo cardinale della congregazione fondata dal Beato Scalabrini, dedita al servizio ai migranti. Adriana Masotti gli ha chiesto come vive questa appartenenza.
Penso che la decisione di Papa Francesco di includermi nel collegio cardinalizio sia stata spinta anche dal fatto che voleva dare un segnale alla famiglia scalabriniana che da 133 anni continua a servire gli emigrati, di continuare su questa strada e di dare un esempio di solidarietà con i più esclusi e i più poveri. È stato poi anche, penso, un riconoscimento dell'importanza che sta acquistando la diplomazia multilaterale per i molti anni di servizio fatti alle Nazioni Unite a Ginevra.
Qual è il suo sguardo sul collegio cardinalizio, dove tanti nuovi cardinali come lei hanno una particolare attenzione alle periferie?
Nell'atteggiamento e nell'insegnamento Papa Francesco c'è l'esplicita volontà di creare un mondo inclusivo, più pacifico, e mi pare che il collegio cardinalizio stia muovendo sempre più in questa direzione.
L'8 dicembre il Papa non si recherà in Piazza di Spagna a Roma per il tradizionale atto di venerazione dell'Immacolata. La decisione è stata presa a causa della perdurante situazione di emergenza sanitaria. Francesco sostituirà l'atto di venerazione e di affidamento a Maria con un gesto di devozione privato che estenderà a tutto il mondo, spiega il mariologo Antonino Grasso, docente all'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Luca di Catania. Federico Piana lo ha intervistato.
Il Papa compirà un atto di devozione privato affidando alla Vergine Immacolata non solo la città di Roma e i suoi abitanti, ma anche i tanti sofferenti in ogni parte del mondo. E perché questo? Perché, come Papa Francesco affermava in una sua omelia, quando noi la supplichiamo, la Madre di Misericordia intercede prontamente, non ritarda.
Ripercorriamo la genesi di questo atto di affidamento.
Fu Pio XII che iniziò per primo ad inviare i fiori e poi l'8 dicembre 1953, giorno dell'apertura dell'anno mariano, vi si recò personalmente. Papa Giovanni XXIII visitò il monumento per la prima volta l'8 dicembre del 1958 e depose ai piedi della Vergine Maria un cesto di rose bianche.
È tutto per questa edizione, da Vincenzo Proto in regia e da Elvira Ragosta in studio. Grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.